Un caro saluto a tutti, a cominciare dal carissimo vostro arcivescovo, con il quale ho avuto molte volte modo di collaborare nella Conferenza Episcopale Italiana, che apprezzo e stimo davvero molto. Un saluto al signor Sindaco, alle altre autorità qui presenti, un grazie a lei, Presidente Professor Ambrosini, a Don Cesare, per questo invito che mi ha costretto un po' a riflettere. Nel posto in cui sto adesso, in questo momento, non è facile trovare tempi di riflessione, per cui essere costretti a farlo è un aiuto per me e non un intralcio. Permettete che dia anche però un saluto di cuore a Don Pino Scavini, è stato il mio padre spirituale negli anni della mia formazione romana e gli debbo molto del mio sacerdozio e della mia formazione. Voglio in questa occasione ancora una volta ringraziarlo. Dunque, una riflessione su nuove emergenze e nuove virtù, meglio a capire che tipo di rapporti possono essere messi tra le nuove emergenze e le nuove virtù. E direi che questo invito è un invito che un cristiano deve raccogliere, perché star da cristiano in questo mondo significa assumersi anche il peso della storia di questo mondo, e la nostra vocazione come cristiani si determina nelle modalità con cui deve esprimersi anche il rapporto ai tempi. Accolgo questo invito e cerco di rispondere adesso nell'ottica della ricerca di una più chiara identità del cristiano in questo nostro tempo. Ecco, non posso dimenticare che come Conferenza Episcopale Italiana da qualche anno andiamo parlando di un progetto culturale orientato in senso cristiano che vorrebbe riedificare un'immagine di cristiano e di comunità cristiana in questo nostro tempo per dare, diciamo, con una formula sintetica, uno spessore più forte, culturale e sociale, più visibile alla presenza dei credenti nel nostro paese. Accolgo l'invito e cerco di rispondere cercando di farlo ripercorrendo i nodi della crisi culturale che caratterizza questi decenni a cavallo tra secondo e terzo millennio. Una crisi di cui tutti ammettono l'esistenza, ma di cui si danno tante chiavi interpretative. Ecco, permettete che seguo questa strada dei nodi culturali, non quella degli avvenimenti. Ce li ha richiamati il professore, il nostro presidente poco fa, questi avvenimenti, ma essi non sono altro che l'emergere di realtà più profonde, come egli ci ricordava, che percorrono queste nostre società. Un atteggiamento, quindi direi, meno impegnato dal punto di vista del così rispondere puntualmente a dei fatti e invece più desideroso di andare alle radici di questi fatti stessi. Direi che non è difficile convenire sul fatto che il cammino della storia ci ponga sempre di fronte a nuove emergenze. E da questo punto di vista direi che forse corriamo al limite il rischio di banalizzare questa affermazione, nel senso che le nuove emergenze a volte diventano nient'altro che un'espressione di un rincorrere continuamente il cambiamento, che è uno dei miti di cui si nutre la cultura odierna. Tutto cambia e magari cambiando si migliora. In realtà sì, questo è vero, ma c'è anche una struttura di fondo della realtà e quindi anche dell'agire umano che costituisce la trama su cui si innestano le vicende personali e dei popoli. Da questo punto di vista ha ragione il Coelet quando ci dice: quel che è stato sarà e quel che si è fatto si rifarà e non c'è niente di nuovo sotto il sole. Ma a correzione di quanto afferma l'antico saggio, è vero però anche che sulla trama immutabile dell'essere si intrecciano poi le vicende legate a una dinamica di cause ed effetti, di intenzioni e finalità, le vicende che fanno la storia. E averne mostrato la consistenza rompendo lo schema dell'eterno ritorno è uno degli apporti più significativi della rivelazione ebraico-cristiana al cammino della civiltà umana. Ciò che Coelet e Giobbe racchiudono nella cifra del mistero e che configurano come oggetto di timore e di venerazione il senso dell'esistenza, ebbene questo si è esplicato davanti a noi e in noi, perché Dio si è fatto storia e nello svelare all'uomo la responsabilità di fronte al mondo ne ha fatto un artefice di storia, capace di risposta e di rifiuto, costruttore o demolitore, come a me siamo così costretti a vivere anche in questi giorni, demolitore di sé e degli altri. E quindi lecito e doveroso anche parlare di novità, non solo di stabilità, e rendersi conto che uno dei nostri compiti più importanti è, come dicevo, proprio quello di scorgere i segni di novità nel cammino della storia, così da interpretarla e giudicarla. E questa è una parte importante, integrante, di quel compito del discernimento che più volte ci viene richiamato come un dovere, e direi un dovere difficile, del nostro tempo. Ecco, cercherò di far questo con voi, questa riflessione sulle emergenze e sulle correlate virtù, lasciandomi guidare da alcune intuizioni degli orientamenti pastorali della CEI di questo decennio, comunicare il Vangelo in un mondo che cambia, cui si deve non solo una proposta accentuata di scelta missionaria, ma anche un invito e un avvio all'interno del discorso stesso che gli orientamenti fanno, un avvio al discernimento. Lo farò, e qui finisce la introduzione, proponendo una rilettura biblica, ritorno alle mie radici, di quattro fondamentali virtù per il nostro tempo. Non dico nuove virtù, mi permetto di correggere appena il titolo, ma di virtù, se volete, rinnovate, colte nella loro identità, alle loro sorgenti. Esito infatti un po' a chiamare nuova una virtù, perché se per virtù intendiamo un'attitudine fondamentale dell'uomo a compiere il bene, come diceva l'antica filosofia, una attitudine che in un'ottica cristiana è intimamente legata al dono dello spirito, senza il quale non si darebbe virtù, è difficile allora pensare a virtù nuove nel senso di atteggiamenti mai prima maturati. Non è forse Gesù il compendio di ogni virtù? Ecco, preferisco perciò pensare che le virtù, quelle di sempre, abbiano bisogno di essere variamente apprezzate a seconda dei tempi, in vari modi concretizzate a seconda delle circostanze e quindi alla fine rinnovate, ecco, nelle loro motivazioni, nelle loro esplicazioni, a seconda delle emergenze, ripartendo appunto dalle loro ultime sorgenti, quelle bibliche. E incomincio. Incomincio aprendo questo libro degli orientamenti pastorali dei vescovi italiani, che aprono il loro discorso fatto a tutti i fedeli con una dichiarazione di impegno, che a sua volta è ancorata ad un'analisi, direi profonda, a mio parere, del nostro tempo. L'impegno è semplice. Dice il numero 2 degli orientamenti: a tutti vogliamo recare una parola di speranza. Questo è l'obiettivo di quello che dovrebbe essere il cammino della Chiesa nei prossimi 10 anni, portare ad ogni uomo una parola di speranza, questa speranza che poi si rivelerà essere la figura stessa di Cristo. Ma, aggiungono subito i vescovi, non è cosa facile oggi la speranza. Non ci aiuta il suo progressivo ridimensionamento. È offuscata, se non addirittura scomparso nella nostra cultura, l'orizzonte escatologico, l'idea che la storia abbia una direzione, che sia incamminata verso una pienezza che va al di là di essa. Tale eclissi si manifesta a volte negli stessi ambienti ecclesiali, se è vero che a fatica si trovano le parole per parlare delle realtà ultime e della vita eterna. C'è poi un'altra tentazione, la tentazione di dilatare il tempo presente togliendo spazio e valore al passato, alla tradizione, alla memoria. A volte abbiamo paura di fermarci per ricordare, per ripensare a ciò che abbiamo vissuto e ricevuto. Preferiamo fare molte cose o cercare distrazioni, eppure sono l'ascolto, la memoria e il pensare a dischiudere il futuro, ad aiutarci a vivere il presente non solo come tempo del soddisfacimento dei bisogni, ma anche come luogo dell'attesa, del manifestarsi di desideri che ci precedono e ci conducono oltre, legandoci agli altri uomini e rendendoci tutti compagni nel meraviglioso e misterioso viaggio che è la vita. La citazione era un po' lunga, ma doverosa. Per ora mi soffermo sulla seconda parte di questa citazione, quella che potrei riassumere così. Il nostro è un tempo che ha perso la dimensione della memoria, che ha privato di ogni spessore significativo il passato. Provo con brevi cenni a caratterizzare questa situazione. Siamo di fronte ad un travisamento del concetto della novità. Viene percepito nuovo solo ciò che appare senza riferimenti, ciò che spazza via il passato. Il totale sradicamento dal passato porta a compimento quel movimento di liberazione dalle autorità che è una delle radici più profonde del pensiero moderno. E giunge così al culmine il processo di autonomia del soggetto che è svincolato in tal modo da ogni riferimento normativo. Io in questo momento sono norma a me stesso. Tutto ciò comporta la perdita del senso della tradizione e la possibilità stessa della trasmissione di una qualsiasi eredità da una generazione all'altra. Non a caso sono oggi in questione e in crisi tutti i processi educativi, quelli familiari e quelli sociali. Entra in questione anche il modello legislativo, che è svincolato da ogni quadro complessivo di riferimento e spesso viene piegato a rispondere alle esigenze e agli interessi dei diversi parcellizzati gruppi sociali. Ed è un fenomeno, questo della cesura della memoria del passato, con evidenti e preoccupanti riflessi anche nell'ambito della fede e della sua trasmissione. Entra in questione il concetto stesso di storia della salvezza. Se non c'è passato, non c'è più spazio neanche per narrare la storia della salvezza. E la possibilità di intendere il processo della consegna della fede da parte di una comunità credente, quella che noi chiamiamo la traditio fidei. Ho forse pennellato un po' con tinte fosche questa situazione, ma in realtà a me serve per far emergere come da questo complesso quadro, in cui la perdita della memoria coinvolge l'immagine stessa della società e dell'individuo, noi scopriamo che ciò che è in gioco è la stessa possibilità della fede. Oggi, senza memoria, non c'è spazio per edificare la fede. Reagire a tutto ciò significa scoprire che c'è qualcosa prima di noi, che sta alle nostre stesse radici e che devo conoscere per poter conoscere me stesso. E di questo prima devo mettermi in ascolto. Ecco la prima virtù di cui vorrei trattare con voi, ne tratterò un po' più diffusamente delle altre. È quella che direi più diffusamente viene descritta all'interno dei nostri orientamenti pastorali. C'è un prima di Dio che è decisivo per l'immagine stessa che abbiamo della fede cristiana e della nostra testimonianza del mondo. E questo prima è percepibile solo a partire da un atteggiamento di ascolto, dall'ascolto di Dio. E lo stesso atteggiamento di ascolto ci ha chiesto se vogliamo salvaguardare un altro pilastro della nostra fede, il nostro stare insieme, il nostro stare con gli uomini, con gli altri, quel legame che ci fa non singoli individui dispersi, ma membri di una famiglia, la famiglia umana, mediante appunto l'ascolto dell'altro, l'ascolto di Dio e l'ascolto dell'altro. Ma non vorrei far soltanto una petizio principi, non vorrei soltanto dire qualcosa di talmente generale da diventare inafferrabile nella concretezza del modo con cui oggi si può realizzare l'ascolto. Perché questa problematica dell'ascolto la dobbiamo cogliere nella concretezza di questo contesto storico concreto in cui cresce l'incidenza della comunicazione di massa. Occorre che ci rendiamo conto del radicale cambiamento a cui è oggi soggetta ogni comunicazione. Oggi noi stiamo all'interno di una comunicazione esasperata nella quantità dei dati. Parlo di dati, non oso neanche dire di contenuti, perché a volte i dati sono privi a volte anche di spessore contenutistico. E questa quantità è una quantità che giunge a volte fino alla saturazione, non sappiamo più dominarli questi dati. È una comunicazione non solo esasperata nella quantità, ma anche velocizzata al massimo nella trasmissione dei dati stessi, fino alla soglia della confusione. Non riusciamo più a discernere ciò che dovremmo ascoltare. E soprattutto è una comunicazione esasperata nei toni. Oggi si grida, non si argomenta. Direi che i toni sono così esasperati da rendere impossibile il confronto argomentato. Questa massificazione della comunicazione non riguarda solo i media, ma è qualcosa che entra anche nello scambio interpersonale, anch'esso minacciato da una progressiva spinta alla spersonalizzazione. Si parla tra noi di ciò di cui si parla, perché si ritiene che esista solo ciò che viene detto, o meglio ancora, solo ciò che viene mostrato dai grandi canali della comunicazione. E il silenzio, che è il presupposto dell'ascolto, viene fuggito come vuoto, come insignificante, a volte persino un vuoto disperante. La gente si uccide perché non ascolta più nulla, perché è incapace di far silenzio, perché non è più ricercato il silenzio come il luogo in cui può accadere la parola. L'accadimento della parola è possibile solo nel silenzio, ma quando tutto è rumore, la parola non può accadere più. Leggo ancora dal numero 41 del documento dei Vescovi. Senza uno sguardo contemplativo diventa difficile interiorizzare gli eventi, la storia in cui viviamo, fino a discernervi un senso e a farla nostra. Oggi aumentano le informazioni e le conoscenze, ma con esse non aumentano affatto automaticamente l'unità della persona e la sapienza della vita. Anzi, si manifesta sempre di più il rischio della scissione interiore tra razionalità, dimensione affettivo-emotiva e vita spirituale. Ecco allora il mio primo invito a maturare in noi la virtù dell'ascolto, della coè, diremmo con un linguaggio biblico neotestamentario, ma più che con il sostantivo a coè, il linguaggio biblico neotestamentario ci abitua al verbo acuein, all'ascoltare. Più che l'ascolto, ciò di cui abbiamo bisogno è l'ascoltare, perché l'ascolto è una dinamica, è una dimensione dinamica della nostra vita, una virtù dinamica, l'ascolto. Ecco, permettete che io faccia memoria di alcuni nodi fondamentali con cui l'ascolto ci viene presentato nella Bibbia. Non possiamo dimenticare che alla radice della fede ebraica sta una parola, un invito. Capitolo 6, versetto 4 del libro del Deuteronomio. Shema Israel, ascolta Israele. È l'invito all'ascolto, l'invito a far memoria della rivelazione di Dio, della sua parola, dei suoi gesti potenti nel tempo. Ascolta, Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Guardati dal dimenticare, dal non far memoria del Signore tuo Dio, che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile. L'ascolto che viene chiesto è dunque un ascolto che riguarda la memoria di ciò che ha fatto Dio per noi, la memoria delle grandi opere di Dio. Ascoltare, ricordare, è narrare come Dio si è rivelato a noi e come continua a farlo nelle opere che compie per noi. Quando tuo figlio un domani ti chiederà che cosa significa ciò? La domanda è posta nella notte della Pasqua. Tu gli risponderai, dice Esodo capitolo 13 versetto 14, con la potenza del suo braccio il Signore ci ha fatti uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile. E l'ascolto non è soltanto l'ascolto delle grandi opere di Dio, è anche l'ascolto della più grande opera di Dio, che per l'ebraismo è il dono della legge. Mosè convocò tutto Israele e disse loro: ascolta Israele, le leggi e le norme che oggi io proclamo dinanzi a voi, imparatele, custoditele e mettetele in pratica. E segue il decalogo, stiamo ancora nel Deuteronomio al capitolo 5. Ascolta, prima viene l'ascolto della legge, poi il fare la legge. Non è possibile mettere in pratica la legge se non si è prima ascoltata la legge. Ora Israele, ascolta le leggi e le norme che io vi insegno, affinché le mettiate in pratica, perché viviate ed entrate in possesso della terra che il Signore Dio dei vostri padri sta per darvi. E dice il Salmo 78, ascolta, popolo mio, la mia legge, porgi l'orecchio alle parole della mia bocca. La legge è da ascoltare, è da ascoltare questa rivelazione di Dio, e d'altra parte Dio sempre chiama all'ascolto il suo popolo, i profeti, non è che un unico grido di ascolta Israele, udite cieli e terra, ascolta terra, così parla il Signore, sono le prime parole del primo libro dei profeti, Isaia, versetto 2 del capitolo 1, e la più grave minaccia che in tutti i libri profetici viene gettata su Israele suona così: Dio disse, va e riferisci a questo popolo, ascoltate pure ma non comprenderete, osservate pure ma non conoscerete. Rende insensibile il cuore di questo popolo, rendilo duro d'orecchio e acceca i suoi occhi e non veda con gli occhi, né oda con gli orecchi, né comprenda con il cuore, né si converta in modo da essere guarito. È la minaccia del capitolo 6 del libro di Isaia che risuona in tutti e quattro i Vangeli e chiude gli Atti degli Apostoli. Il Nuovo Testamento ha interpretato in queste parole la chiusura del popolo di Israele di fronte a Gesù: udire senza ascoltare, udire senza ascoltare. Ma anche la parola di Gesù, quella che annuncia la prossimità del regno, che chiama alla sequela, che rivela il volto di Dio come Padre, richiede ascolto per essere accolta nel cuore e fare frutto. Direi che non c'è sintesi più efficace, più cara anche alla nostra tradizione, dell'incontro con Gesù, di quella che Gesù stesso ci delinea nella parabola della semina. Ogni volta che uno ascolta la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore. Questo è il seme seminato lungo la strada. Quello che è stato seminato sul terreno sassoso è colui che ascolta la parola, la coglie subito con gioia, ma non ha in sé radici ed è incostante, sicché appena giunge una tribolazione o una persecuzione a causa della parola, egli subito viene meno. quello seminato tra i rovi è colui che ascolta la parola, ma la preoccupazione del mondo, la seduzione della ricchezza soffocano la parola ed essa non dà frutto. Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la parola e la comprende. Questi dà frutto e produce il 100, il 60, il 30 per uno. Gesù chiede ascolto e gli apostoli chiedono ascolto, l'annuncio e l'esortazione con cui si esplica il loro ministero chiede l'ascolto, perché la grazia di Dio non passi in vano. La prima predicazione di Pietro subito dopo la Pentecoste dice: uomini di Israele, ascoltate queste parole. Ed è l'annuncio che Gesù di Nazareth, che voi avete crocifisso e avete ucciso, ora Dio ha risuscitato. Ma perché questo ascolto possa realizzarsi sono necessari alcuni presupposti. Io qui ne ricordo appena uno di quelli che il Vangelo ci propone. Contro la hubris, l'orgoglio ideologico, diremmo noi oggi, tecnologico dell'uomo moderno, oppure contro la disperazione dell'uomo contemporaneo, il Vangelo ci dice che ci sono due atteggiamenti da assumere, quello della povertà, ovvero della umiltà. Occorre essere poveri, umili, ad immagine di Gesù, che sulla sua umiltà e povertà di cuore fonda la disponibilità all'ascolto del Padre. Nessuno conosce il Padre, può accogliere le parole del Padre, se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo, dirlo. Venite a me e imparate da me, che sono mite e umile di cuore. È da Gesù, e cioè dal Padre stesso, che Lui ci rivela, che dobbiamo assumere il modello dell'ascolto. E qui basterebbe aprire tutto il libro dei Salmi e dire quante volte noi chiediamo al Signore di ascoltarci e il Signore continuamente si pone al nostro ascolto. Ecco, questo è quel che la Bibbia ci dice intorno all'atteggiamento dell'ascolto. Il tempo corre e anche qui velocemente cinque piccole sottolineature che gli orientamenti ci fanno su come concretizzare per noi questa virtù dell'ascolto. I vescovi ci dicono che sia anzitutto un ascolto di Dio, la cui parola lieve, che rapisce come vento leggero, è la sola che è capace di oltrepassare i rumori delle tempeste e degli uragani. La rivelazione di Dio a Mosè e a Elia. Che sia ascolto di Cristo, perché a noi Dio ci ha dato concretamente nella storia, nel volto di Gesù Cristo, su cui gli orientamenti pastorali invitano con le parole del capitolo 12, versetto 2 della lettera agli Ebrei, a fissare lo sguardo. Fissate lo sguardo su Gesù, autore e perfezionatore della fede. È Lui, la sua vita, che parla e si mostra nella sua evidenza di verità. Sia ascolto della Chiesa, nella parola che la Chiesa pronuncia per accompagnare la vita di ciascuno di noi, facendo memoria della salvezza ed esortando alla salvezza ciascuno di noi. Sia ascolto dell'altro, del suo grido di angoscia, della sua richiesta di aiuto e della sua parola, di lui, credente o non credente, ma che per la fede noi sappiamo essere sempre dentro a un disegno di Dio e strumento di una rivelazione dello Spirito, per cui quella sua parola svela a noi volti nuovi della verità. E gli orientamenti ci dicono anche che c'è uno strumento attraverso il quale esercitarci a questo ascolto, è la lezione divina, la lettura della Scrittura come strumento di discernimento della nostra vita e della storia. Seconda virtù, vado più velocemente. Riprendo la prima parte di quella citazione del numero 2 degli orientamenti, quella che diceva: non è cosa facile oggi la speranza, non ci aiuta il suo progressivo ridimensionamento. Non solo è in crisi oggi la memoria, ma anche la speranza. Il nostro È un tempo, infatti, in cui è venuto meno il progetto. La crisi della memoria e la crisi del progetto. Siamo tutti concentrati sull'oggi. Diceva con una felice espressione un film che traduceva tutto questo con molta efficacia: viviamo per l'attimo fuggente, come il luogo di una esperienza totalizzante, in cui cercare di dare significato a un'intera vita. Il vecchio mito del beau geste, che dà senso a tutta un'esistenza, che oggi invece addirittura appare a noi scaduto nella pratica, come dicono i giovani, dello sballo, dell'esperienza in cui si va oltre ogni limite. Il progetto è messo in crisi dal fatto che sono messe in crisi le ideologie che una volta lo sostenevano, e con esse sembra caduta la possibilità per l'uomo di progettare. La fine delle ideologie sembra averci condannato a una progettualità anche sociale di breve respiro, senza slanci, di piccoli progetti. E per noi credenti è la crisi dell'escatologia, come ci ricordavano i vescovi nella nostra fede, incapaci di parlare delle realtà ultime. Non a caso ben 3 pagine di questi orientamenti pastorali sono dedicati al recupero della categoria del giudizio, il giudizio finale, a cui tutti noi dovremo rispondere un giorno, per la nostra vita e per tutta la storia. Occorre recuperare un'ottica di speranza, però dobbiamo anche evitare che quest'ottica di speranza si traduca in termini di sogno, di proiezione fuori della storia, perché l'utopia è sempre come tentazione dietro alle nostre porte. Questa proiezione fuori dalla storia è che giustifica anzi l'assolutizzazione di ogni esperienza oltre ogni limite. Il terrorismo che porta al suicidio, ma anche, come dicevo prima, la semplice esperienza che mette in pericolo la mia vita con le droghe o in altri modi. Abbiamo bisogno di una speranza invece che dia un orientamento alla storia, che dia un orientamento verso un esito sicuro, appunto, l'esito escatologico. Ebbene, quale virtù per questa speranza? Cioè per impegnarci per una speranza che sia concreta, che viva nella storia, abbiamo bisogno di coltivare la virtù della perseveranza. Termine greco. Fatemi ricordare qualcosa dei miei studi, dice ipomonè, la perseveranza. La prima volta che appare nei Vangeli, nel Vangelo di Marco, sta a caratterizzare la fedeltà che dobbiamo nell'attesa della parusia. Vi consegneranno i sinedri, sarete percossi nelle sinagoghe, comparirete davanti ai governatori e re per causa mia, per dare testimonianza a loro. Dite ciò che in quell'ora vi sarà dato, perché non siete voi a parlare, ma lo Spirito Santo. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. Capitolo 13 di Marco, versetto 13. Ma è interessante vedere come subito dopo questa affermazione, che proietta la perseveranza come la virtù di cui abbiamo bisogno per presentarci al nostro esito finale, all'esito finale di questa storia, Luca ci presenta questa stessa virtù come qualcosa che deve caratterizzare il nostro quotidiano. La perseveranza ci è chiesta per rimanere fedeli nei pericoli cui è sottoposta la fedeltà alla parola, al piano di Dio, in questa concreta storia in cui siamo, per dare testimonianza a tutti che questa storia ha un Signore. Mi hanno letto prima la parabola della semina nella versione di Matteo, ma quella stessa parabola, alla fine, nel Vangelo di Luca, conclude così: il seme sul terreno buono sono coloro che, dopo aver ascoltato la parola con cuore integro e buono, la custodiscono e producono frutto con perseveranza, con continuità, La perseveranza quindi non è solo mantenersi fedeli per l'ultimo evento, ma è produrre eventi di bene, dando frutto quotidianamente, secondo la parola. E Paolo è uno che ci mostra tutto questo. L'esperienza nelle sue lettere è continuamente intessuta di una confessione di sé che mostra come solo agganciandosi a questa perseveranza di fronte a mille pericoli egli può essere fedele alla parola di cui è ministro. Ci vantiamo anche nelle tribolazioni, sapendo che la tribolazione produce perseveranza, la perseveranza una virtù provata, la virtù provata la speranza. La speranza poi non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. E se questa è l'affermazione per tutti, per Lui, dice così: in ogni cosa ci presentiamo come ministri di Dio con molta perseveranza. La traduzione che trovate è fermezza, ma dietro c'è questo vocabolo, ipomonè, con molta perseveranza nelle tribolazioni, nelle necessità, nelle angosce, nelle percosse, eccetera, con purezza, con sapienza, con magnanimità, con parola di verità, con potenza di Dio. E finisce dicendo: come afflitti, ma sempre lieti, come poveri, ma capaci di arricchire molti, come gente che non ha nulla e invece possediamo tutto. In questo quotidiano della vita, nella quotidianità anche della vita ecclesiale, che la perseveranza deve mostrarsi e diventare continuità, assiduità, conferma dei rapporti tra i fratelli. E questo è l'ambito quotidiano della salvezza. E gli Atti degli Apostoli hanno un verbo per dire tutto questo: proscarterein, erano perseveranti nell'insegnamento degli Apostoli, nella comunione fraterna, nello spezzare il pane e nelle preghiere. E permettete che aggiunga un'altra variante, o meglio un'altra virtù che deve accompagnarsi alla perseveranza perché essa sia vera: la macrotumia, la larghezza d'animo, la magnanimità, che ci permette di accogliere tutti nel cuore grande che fa largo la nostra vita, perché possiate comportarvi, dice la lettera ai Colossesi, in maniera degni del Signore, resi forti di ogni fortezza, secondo la potenza della sua gloria, per essere perseveranti e magnanimi in tutto. Ringraziate con gioia il Padre che vi ha resi capaci di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Ecco, anche qui solo brevemente due attualizzazioni sulla alla luce degli orientamenti pastorali, i quali collocano questo invito alla concretezza, alla perseveranza della vita cristiana all'interno di quella prospettiva del progetto culturale e chiedono la ripresa di un progetto storico dei cristiani nella nostra società, uscendo da quella duplice illusione, tentazione a cui spesso abbiamo soggiaciuto in questi anni, quello della separatezza spirituale, quasi che il dover essere di Dio ci dovesse far dimenticare degli uomini, ovvero l'altra tentazione, quella della fuga in avanti, utopistica, quasi che il regno non debba essere costruzione perseverante di frutti buoni, ma qualcosa che salta oltre la storia, ideologicamente. E qui si apre tutto il capitolo del ruolo dei laici nel rilanciare il Vangelo come seme di una nuova umanità. E qui i nostri orientamenti sottolineano molto che questo è un tempo di una nuova seminagione di presenze e di testimonianze laicali all'interno della nostra società. Terzo passo della nostra riflessione, ancora mi riaggancio ai nostri orientamenti pastorali di questo decennio, che al numero 41 dicono: la caduta delle ideologie totalizzanti e delle grandi utopie di liberazione storica, insieme con le cause più antiche che già da molto tempo sospingono verso un agnosticismo razionalista e talvolta verso un vero e proprio nichilismo, Tutto questo ha lasciato spazio a forme di relativismo, di indifferenza diffusa per le domande più radicali, senso del provvisorio, frammentazione del sapere e delle esperienze. Oggi assistiamo a un vero e proprio smarrimento. Con queste parole mi sembra che tocchiamo un altro ambito della crisi della cultura contemporanea. Essa non è solo priva di memoria, non è solo incapace di progetto, ma è anche una cultura contemporanea che è in crisi nei confronti della verità e conseguentemente della libertà. Qui i riferimenti potrebbero essere molti, ne faccio due soltanto, quelli che a me sembrano più evidenti. Anzitutto l'espansione del pensiero, di un certo pensiero scientifico, che ha generato uno scientismo da cui ogni altro approccio al reale, da quello religioso a quello metafisico, è stato ricacciato via come improponibile. E qui pensate a tutto il tema della riduzione della mente a cervello, no? Della creazione a natura, che stanno configurando una concezione del tutto nuova dell'individuo che mette in crisi la tradizionale nozione di persona umana, che è una nozione fondamentale che il cristianesimo, nell'incrocio con la cultura occidentale, ha donato alla civiltà. Dall'altra, accanto a questo scientismo diffuso, dall'altra emerge il pluralismo culturale e religioso, a cui la cultura contemporanea, la società contemporanea, sembra voler rispondere in due modi che appaiono inaccettabili per noi. Quello della cosiddetta marmellata culturale, che uccide le identità a favore di un pensiero unico, la richiesta della rinuncia alle identità culturali e religiose a favore di un super pensiero, non a caso, privo di ogni dimensione trascendente, chiaramente. Ovvero quello dell'insalata culturale, non la marmellata, ma l'insalata dove gli ingredienti restano ciascuno con la propria identità e vengono amalgamati da un olio che possiamo chiamare l'olio della tolleranza, ma questo olio funziona soltanto se ciascuno degli ingredienti rinuncia a proporsi come verità all'altro e si declina soltanto a un livello più basso, quello della semplice opinione. E questo è, direi, il pensiero più diffuso tra di noi, quello che caratterizza tanti approcci anche sociali, politici, nei quali noi viviamo oggi, tutti pronti a riconoscere la possibilità di esprimerci come opinione, ma subito ricacciati indietro quando pretendiamo che la nostra opinione possa essere una verità che vale per tutti. E qui la ripetuta richiesta al cristianesimo di stare indietro, la ripetuta richiesta di un cristianesimo puramente interiore, di qui anche, per altro verso, la riduzione della libertà ad arbitrio, perché se non esiste più verità e ogni opinione può valerne un'altra, arbitrariamente io posso scegliere l'una o l'altra di queste opinioni e farla valere come norma della mia vita. E infine, da qui nasce anche la negazione di spazio all'annuncio. E questa è una crisi anche all'interno del cristianesimo stesso, a vantaggio di una malintesa interpretazione del dialogo, un dialogo che è fatto senza più verità. E questo è contro ogni vero e autentico dialogo. Ecco allora l'opportunità di riscoprire un'altra virtù antica e rinnovarla, una virtù che ha accompagnato il cammino della parola del Vangelo nella Chiesa dei primi tempi. Il termine qui, questa volta, penso più conosciuto, è il termine parresia, che significa la libertà della parola, la franchezza nel parlare, il coraggio di dire la parola e di professarsi per quello che si è. E proviamo anche in questo ambito a recuperare ancor più velocemente qualche traccia biblica che aiuti il nostro orientamento. Dice il libro del Levitico al capitolo 26, versetto 13: ho spezzato il vostro giogo, il giogo della schiavitù dell'Egitto, e vi ho fatto camminare, mi piace questa espressione, a testa alta. Questa è l'espressione ebraica pensiero ebraico è un pensiero molto plastico, molto concreto, a testa alta. I traduttori greci dell'Antico Testamento, i traduttori della Settanta, dicono metà parresias, con coraggio, con libertà. E il Targum Onkelos, il Targum è la traduzione aramaica, adattamento, dice appunto vi ho condotti in libertà. Bello. Vi ho condotti in libertà, in una situazione di libertà. Il coraggio che viene dalla consapevolezza di essere stati liberati, con tutta fiducia e con ogni coraggio, perché liberi. Questo è importante ricordarlo. Il coraggio di cui io sto parlando non è la presunzione che umanamente possiamo avere delle nostre ragioni, ma la consapevolezza di essere stati fatti oggetti di un dono da parte di Dio, di essere stati liberati e come tali costituiti in piena dignità, in libertà, a testa alta. La radice della nostra parresia, della nostra franchezza, è il dono che Dio ci fa della libertà. Per questo Gesù, uomo libero, è uno che viene così definito dai suoi avversari, uno che non guarda in faccia a nessuno. Tu che non guardi in faccia a nessuno, gli dicono quando vogliono provocarlo, a tirar fuori una sua opinione che può metterlo in difficoltà. E lui stesso, nel momento del processo, di fronte a Pilato, dirà: ho parlato apertamente al mondo, ho parlato apertamente, con tutto coraggio, in piena libertà. A noi è quello che annuncia ai suoi discepoli, sempre nel Vangelo di Giovanni, nell'ultimo discorso dopo la cena, e gli dice che quando egli sarà presente in mezzo a noi in modo nuovo, cioè mediante il suo spirito, in questo tempo che dopo la sua risurrezione, che è il nostro tempo, egli parlerà ai suoi discepoli apertamente del Padre, con franchezza, con libertà del Padre. E questa è la grande promessa che Cristo fa a noi. Il risorto sarà colui che per mezzo dello Spirito ci parlerà apertamente del Padre. E da questa libertà e da questa confidenza che nasce nel credente la fiducia di essere sempre ascoltato dal Padre e di essere da Lui accolto nel giorno del giudizio. E da questa certezza nasce anche, con la forza dello Spirito, il coraggio che anima gli annunciatori del Vangelo, annunciano con tutta franchezza. Quando accade la prima grande persecuzione a Gerusalemme, e gli apostoli vengono imprigionati, subito dopo la prigionia, liberati, al capitolo 4 del Libro degli Atti, si innalza la preghiera di tutta la comunità che chiede di poter annunciare con tutta franchezza, metà pases parresias, con tutta franchezza, la parola. E infatti il dono che discende dallo Spirito appunto dà loro la forza per dire con tutta franchezza la parola del Vangelo. Ed è anche questa franchezza, la costanza invitta nel momento della persecuzione e delle ostilità a causa della parola. Ce lo ricorda Paolo nella prima Tessalonicesi, eccetera, ma qui vedo che il tempo passa, per cui lascio le citazioni. Direi che attorno a questa virtù si combatte oggi il grande confronto culturale del nostro tempo. Accennavo prima i ripetuti tentativi a ricacciare la fede soltanto nel segreto delle coscienze. Questo avviene, ripeto, a livello legislativo. Non faccio queste affermazioni così per caso, sto nella scia di quel che il Papa chiede, perché in una eventuale legge suprema che debba reggere l'Europa che va nascendo sia riconosciuto uno spazio per l'espressione religiosa, e non solo per l'intimo delle coscienze, ma anche per la forma con cui la religione si manifesta nella storia e quindi anche come aggregazione, come confessioni religiose. Sono problemi quindi a livello legislativo, a livello sociale, ma non direi a livello, cioè a questi livelli si arriva quando l'ostracismo ovvero la banalizzazione della fede e in particolare dell'antropologia cristiana, avviene da parte delle culture dominanti. Il tentativo continuo di dire questo è un modo confessionale di porre problemi, problemi sulla dignità dell'individuo, dell'embrione come persona, tanto per stare di nuovo a tematiche di questi giorni, domani dovrebbe iniziare le prime votazioni del Parlamento su queste tematiche della fecondazione artificiale. Continuamente ricacciati entro l'alveo confessionale, impedendo cioè al Vangelo di esprimere la sua potenzialità di luce sulla coscienza di ogni uomo, come verità offerta ad ogni uomo. È chiaro però che il coraggio di dire la verità, di testimoniarla, di annunciarla, richiede un coraggio precedente, che è il nostro coraggio di essere cristiani, prima di dire il cristianesimo. Quarto e ultima virtù, e questa non poteva mancare, sarà la virtù della carità. È la virtù con la quale intendiamo e dobbiamo rispondere a una crisi, anche qui, dell'emergenza culturale del nostro tempo, che è la crisi del soggetto e conseguentemente della relazione, perché esiste un soggetto solo in quanto è in relazione con gli altri. A questo, direi, tutto si riconduce come al punto di partenza della crisi culturale dei tempi odierni. È la questione antropologica. Non per caso i vescovi ne faranno tema della loro riflessione nella assemblea generale che verrà fatta a novembre di questo anno. La questione antropologica è il luogo oggi del confronto ultimo tra le ragioni del Vangelo e quelle di un pensiero in cui hubris, orgoglio e disincanto, a seconda che il versante moderno prende il sopravvento su quello contemporaneo o viceversa, o postmoderno, come a volte si usa dire, e cui si fondono. Leggo una frase dal comunicato finale del Consiglio Episcopale Permanente di questo gennaio, che riprende una riflessione del Cardinal Ruini sul tema. Superato il pericolo delle antropologie dichiaratamente dualiste, si assiste al diffondersi di orientamenti a forte caratterizzazione naturalistica, in cui l'unità del soggetto umano è frutto della sua riduzione alla sola dimensione materiale. A ciò contribuiscono certe interpretazioni dei risultati della ricerca neurologica, accennavamo prima la riduzione della mente a cervello, come pure determinate teorie sulle cosiddette intelligenze artificiali. La conseguente visione scientista dell'uomo entra in collisione con la concezione cristiana della persona umana, in quanto costituisce una pratica negazione della sua trascendenza e della sua chiamata a una vita personale oltre la morte. Ma la logica riduzionista si manifesta anche nell'ambito delle relazioni, nel quale ambito l'esaltazione dei sentimenti è tutta a scapito dei legami che impegnano in modo duraturo. Stanno qui le radici ultime della crisi del matrimonio e della famiglia, della stabilità, della pubblicità del legame interpersonale tra uomo e donna, come pure le radici della responsabilità che si esercita verso il futuro della società mediante l'atto umano della procreazione e nel rapporto tra le generazioni, procreazione ed educazione. La visione riduttiva di queste relazioni ovviamente non si ferma soltanto alle relazioni interpersonali, uomo-donna, genitori-figli, ma tocca anche l'ambito sociale, che è percorso da venti di soggettivismo egoistico che toccano gli ambiti sociali e intere nazioni. Prima si accennava ai problemi della globalizzazione. Il problema posto dalla globalizzazione chiede soluzioni che non siano a svantaggio dei più deboli, ma che anzi trovino nella stessa globalizzazione un'occasione, una spinta alla condivisione e alla solidarietà. Perché non fare della possibilità della crescita delle relazioni uno strumento per una edificazione di una globalizzazione della carità, dice il Papa, e della solidarietà. Qui appunto la virtù da riscoprire è la regina delle virtù. Al di sopra di tutto, dice Paolo, sia la carità. Una carità ovviamente liberata dalle sovrastrutture pietistiche, ma anche dalle gabbie solidaristiche, che ne vorrebbero frenare gli impulsi a volte. Una carità che va riscoperta nella sua valenza ontologica. Anche qui vado per affermazioni, lascio perdere le citazioni del tutto. Mistero di carità è anzitutto Dio stesso, è Lui amore e mistero di relazioni di amore. Mistero di carità è l'uomo, che è il riflesso di questo Dio, che è costituito come persona in forza della duplice relazione che lo lega al suo creatore e ai suoi fratelli. Uno è il comandamento: ama Dio, ama il prossimo, ponendolo allo stesso tempo responsabile del mondo. Mistero di carità è il legame, la comunione di cui vive e in cui si realizza quel segno di Cristo nella storia che è la Chiesa. La Chiesa è coinonia, è comunione. O con un avverbio che a me piace molto degli Atti degli Apostoli, che è homo tumadonne, insieme, insieme. Questo è un avverbio più volte ripetuto per caratterizzare il modo con cui agiscono i cristiani, insieme. Insieme di affetti, insieme di progetti e soprattutto di testimonianza. Mistero di carità è la proiezione, ovviamente, verso l'altro, soprattutto il più povero, il più debole, verso gli altri. Ritorno al testo del Consiglio Permanente, che dice: l'antropologia cristiana va riscoperta e valorizzata proprio perché ha un significativo contributo da offrire all'uomo di oggi rispetto alle prospettive parziali del biologismo e alla concezione illuministica della libertà. Essa va proposta in modo che non venga percepita come una sovrastruttura rispetto alle esigenze di fondo della persona e della società, bensì come sua adeguata e piena esplicitazione. E questo è il compito proprio del progetto culturale, che della questione antropologica ha fatto non a caso il suo interesse principale. Gli orientamenti pastorali, nel loro richiamo alla contemplazione di Cristo e nel loro invito alla missionarietà, non intendono in modo assoluto dichiarare superato il tema della carità. Lo dicono esplicitamente al numero 62, lo esclude il fatto che il Cristo da contemplare non è altro che la rivelazione dell'amore, e la missione a cui siamo chiamati seguendo Lui è frutto di amore e chiamata all'amore. E concludo. È questo nostro ancora tempo di virtù? Abbiamo parlato di virtù, ma forse non è meglio, come molti vorrebbero, accettarci nelle nostre incongruenze, convivere tra slanci e abbandoni, magari teorizzare l'incoerenza? Ma non è proprio questa estensione della frammentarietà anche alla sfera etica, anche alla sfera della testimonianza credente, ad aver prodotto quella perdita di immagine per cui ci è difficile oggi mostrare chi sia un credente? Non è proprio aver abbandonato l'idea che dobbiamo coltivare delle virtù, che ci impedisce oggi di dire a qualcuno: ecco, ti mostro cosa significa essere credente. Dare struttura, una struttura appunto virtuosa, alla vita dei credenti e delle comunità è un passaggio indispensabile di una rinnovata identità cristiana nel nostro tempo. È una struttura da costruire riflettendo in noi il volto di Cristo su cui fissiamo il nostro sguardo, come ricordavo citando la lettera agli Ebrei. Ma tutto questo lo facciamo con fiducia. Dicono i vescovi: certo, alcuni di noi osservando alcuni fenomeni negativi, ne ho parlato diffusamente questa sera, potrebbero lasciarsi andare a un certo pessimismo. Ma la Chiesa conosce un solo criterio per rinnovare ogni giorno la speranza. Essa sa che fedele è Dio, dal quale siamo stati chiamati alla comunione del Figlio suo, Gesù Cristo, Signore nostro. Coloro che ascoltano davvero il loro Signore non si preoccupano nemmeno di possibili insuccessi. Dicono con Pietro: Maestro, abbiamo faticato tutta la notte, non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti. Questa citazione non fa che riprendere la citazione che il Santo Padre ci affida come immagine portante di questo secolo, di questo millennio che si apre. Duc in altum, andiamo avanti con speranza. Egli ci dice: il nostro passo all'inizio di questo nostro nuovo secolo deve farsi più spedito nel ripercorrere le strade del mondo.
Grazie Monsignor Bettori di questa conferenza così limpida e rigorosa, così piacevole da ascoltare, così comunicativa. Grazie di questo richiamo alle virtù del cristianesimo che provo a riepilogare. La prima è l'ascolto, o meglio l'ascoltare, e la seconda è la perseveranza nella speranza, nel progetto del futuro. La terza è la virtù della parresia, della franchezza, del coraggio nella testimonianza. E la quarta, infine, la virtù della carità, la virtù che ci fa aprire gli occhi verso il mondo e la virtù che forse è capace di parlare più di tutte agli uomini del nostro tempo e di ogni tempo. Se mi è consentito un finale leggero, mi veniva in mente, pensando in particolare all'ascolto, un passo di un librettino che molti conosceranno, Le lettere di Berlicche, dove il maestro diavolo scrive al giovane allievo una cosa di questo genere: il nostro regno è il rumore, e fa l'elogio del rumore. E invece il terreno dell'avversario, quello che sta in alto, è la musica e il silenzio. Ecco, credo che l'elogio dell'ascolto che lei ci ha fatto, l'elogio della perseveranza, della parresia, della carità, sia l'elogio di queste virtù che ci portano verso il mondo del silenzio e della disponibilità ad entrare nella logica di Dio. E allora su questo io rinnovo i miei ringraziamenti, ringraziamenti a tutti voi, nonostante la concorrenza di Papa Giovanni questa sera, così numerosi e attenti, e cedo la parola a Padre Enrico Masseroni per una parola conclusiva di questo nostro ciclo di conferenze.
Al professor Maurizio Ambrosini, leggendo tutti questi nomi che sono riferiti in questa pubblicazione del MEIC, è venuto il ricordo di quel libro di Raïs Samaritain, I grandi amici. Ecco, senza aver visto questa introduzione, questa confessione del professor Ambrosini, io, leggendo questi nomi, ho ricordato un altro titolo di un altro libro, molto più vicino, un titolo che forse è familiare abbastanza, direi, a tutti, Quasi una Pleiade, in cui si parla di amici e dintorni. Conoscete questo libro, mi pare, no? In effetti, quando scorrevo questi nomi, ho provato una certa commozione, perché abbiamo qui nomi di amici, nomi di protagonisti in ambito ecclesiale, nomi di protagonisti in ambito civile, abbiamo nomi di credenti, nomi di non credenti, abbiamo nomi di persone che sono già entrate nella casa di Dio. Io penso ad esempio a quel profeta che fu il Cardinal Michele Pellegrino, penso al carissimo amico Tonino Bello, che è venuto appunto a Vercelli. Poi vorrei citare un nome di una persona molto legata affettivamente a Vercelli, che è scomparsa nel giorno di Pasqua, il padre Luigi Rulla, psicologo della Gregoriana. Ecco, quindi direi che l'espressione che ho letto qui sulla copertina, all'interno, a riguardo dei sette lunedì, l'espressione 25 anni di amicizia con credenti e non credenti, è un'espressione davvero molto significativa, aderente alla realtà, che esprime la lunga esperienza di 25 anni di questa presenza del Making Vercelli. 25 anni di amicizia, 25 anni di animazione culturale per la città di Vercelli, 25 anni di comune impegno nella lettura cristiana della storia presente. Ecco, ho voluto citare queste espressioni perché davvero, quando si leggono certi nomi, noi sperimentiamo quella sorta di commozione che è carica di, non soltanto di ricordi, ma di volti, di situazioni, di ambienti, di un certo mondo che ci è stato familiare. Ed allora, pensando a questi 25 anni da amici, mi viene spontanea solo una parola, molto semplice, non formale, la parola grazie. Vorrei dire davvero grazie anzitutto per la vitalità della presenza del Meica Vercelli. È una presenza significativa, stimolante, direi una presenza animatrice di questo tessuto culturale, per cui quando sento dire che c'è una sorta di sonno a certi livelli culturali di Vercelli, io non ci credo. Perché a livello culturale ci sono veramente tante proposte, e in queste proposte il Make primeggia. Quindi ringrazio per questa vitalità del Make. Ma lo ringrazio per il grande servizio di formazione che ha svolto in questi 25 anni. Non ha svolto soltanto un servizio di informazione sui grandi temi dell'attualità, ma ha svolto un servizio di formazione. Potrei dire che ci ha insegnato un metodo, un modo, uno stile per stare dentro la storia, per abitare fecondamente la storia. Io vorrei richiamare tre aspetti molto semplici di questo metodo. Anzitutto ci ha educati, ci ha abituati ad ascoltare, per citare la prima virtù di questa sera. Quanti momenti sono stati dedicati per la scelta dei temi, per la formulazione dei temi? Quanto tempo è stato dedicato per un approfondimento di queste domande? Ascolto delle domande che emergono dalla storia, dal tempo, da questa cultura complessa. Ecco, l'atteggiamento dell'ascolto, l'atteggiamento del discernimento. Quindi una riflessione puntuale, precisa, senza approssimazioni, l'atteggiamento della risposta, il desiderio di dare risposte, dell'intelligenza per incoraggiare le risposte della vita. Ecco, direi che questo metodo della circolarità ermeneutica è direi anche un metodo di vita: ascoltare, fare discernimento per dare delle risposte dell'intelligenza e della vita. Mi pare che sia molto importante, un metodo a cui ci ha abituati il Make, a cui ci abituate questa presenza. Io so quanto tempo è stato dedicato davvero per impostare questi sette lunedì, limature su limature. Ricordo l'insoddisfazione di Don Cesare, in particolare, di fronte a certi titoli. E mi pare che ci sia dentro uno stile, un modo di stare dentro la storia. Quindi ringrazio per questa presenza e per questo metodo che ci ha insegnato. E naturalmente vorrei ringraziare in modo particolare, e mi sia consentito farlo in questo momento, anche se è stato scritto dal professor Ambrosini, vorrei ringraziare alcune persone che sono state protagoniste in questi 25 anni. L'avvocato Piero Masuello, la moglie, la signora Liliana Masuello, Chiara Benigni, che è stata presidente, l'attuale presidente, Don Cesare mi ha chiesto di non ringraziarlo, quindi lo bypasso, come si usa dire. Ringrazio naturalmente in modo particolare il carissimo Monsignor Albino Menza, Monsignor Tarcisio Bertone. Sono grato a tutti gli sponsor, in modo particolare la Fondazione Casse di Risparmio di Vercelli, non ringrazio tutti i partecipanti come relatori perché a mezzanotte saremo ancora qui, quindi è davvero un grazie vivissimo alle persone. Naturalmente parlando di 25 anni di storie del MEIC, facciamo riferimento a quella che gli psicologi dicono la seconda grande sintesi dell'esistenza umana. La prima sintesi avviene a 18 anni, la seconda avviene tra i 20 e i 30 anni, e la caratteristica di questa sintesi è quella di assumere il passato, l'esperienza vissuta, ma è una sintesi aperta sul futuro. E per questo io vorrei essere soprattutto grato a chi questa sera ci ha aiutati a guardare al futuro. Ringrazio vivissimamente Monsignor Bettori, Giuseppe, che ha accettato di venire a Vercelli, direi che ha risposto subito di sì, quindi questo mi fa molto piacere, fa parte di quella comunione episcopale, di quella comunione fraterna, che comporta anche lo scambio di esperienze e di servizio. Lo ringrazio vivamente per la sua venuta a Vercelli e per quello che ci ha detto, una splendida riflessione, una relazione in cui possiamo, cogliere il viatico per il nostro futuro, perché quelle famose quattro virtù, l'ascolto, la perseveranza, la parresia e la carità sono virtù necessarie per il nostro cammino guardando il futuro. Tra 15 giorni Monsignor Bettori spegnerà la prima candelina del suo episcopato e da allora io gli auguro davvero un buon ministero al servizio dell'Assemblea dei Vescovi Italiani, della Chiesa Italiana, e naturalmente il nostro augurio è accompagnato sempre dalla preghiera, che resta quell'aiuto più efficace che passa attraverso il cuore di Dio. E un grazie vivissimo a tutti voi che avete condiviso questo nostro cammino e avete anche stimolato, direi, la riflessione, il proseguo del cammino stesso. E ci diamo la rivederci per le prossime puntate.
Via lì, padre. C'è un altro fuori programma. C'è un altro piccolo fuori programma. In questa sequela di ringraziamenti abbiamo finora omesso una persona che con il suo servizio umile e discreto ha reso possibile il nostro lavoro per diversi anni e da diversi anni a questa parte. È il nostro segretario Tommaso Di Lauro. Prego Monsignor Arcivescovo di porgergli a nome nostro un piccolo segno di riconoscimento per il suo lavoro così prezioso, umile e discreto. prima di passare al rinfresco, ho un ultimo fuori programma da proporvi. È la serata delle sorprese. Spesso mi sono domandato quali frutti danno i sette lunedì. Le nostre conferenze seminano qualche cosa. Ci sono delle tracce di cultura che rimangono nella storia, nella biografia, nel lavoro delle persone. Beh, questa sera una risposta ce l'ho. È tra noi una persona di origine vercellese che si è fatta strada nel mondo difficile del teatro, è emigrata nella lontana Australia, ha vinto per due volte un premio per il miglior spettacolo teatrale dell'anno e questa sera è qui tra di noi a Vercelli. È Roberta Bosetti, che prego di alzarsi, nonostante la sua umiltà. Anche lei è stata molto spesso tra di noi il 7 lunedì come spettatrice. Spero che nella sua storia, nella sua biografia, abbia contato qualche cosa l'esperienza fatta. E vi dirò anche che presenterà il suo spettacolo a Vercelli in una forma molto inusuale e alternativa a quelle tradizionali del teatro. Lo verrete a sapere poi attraverso la stampa, i giornali. Grazie Roberta, grazie a tutti voi, passiamo al rinfresco. Grazie. Scusi, qui l'abbiamo
quello che diceva.